eccetera. Ecco, io questa parte qua la devo guardare anzitutto in me, e poi guardare a metterla un attimino ai bordi, perché se non riesco a metterla ai bordi e se non vado al fuoco di quello che è il mio obiettivo, perché noi in psicoterapia diciamo che non dobbiamo avere obiettivi, ma in realtà l'obiettivo c'è per essere del paziente, mi sembra abbastanza intuito. È una questione tecnica, la questione di non avere obiettivi, è una questione proprio legata a quell'agire senza scopo, che in realtà è uno scopo più grande e non immediato, eccetera. Quindi questo è un po' il tema. Poi ci guardiamo intorno, possiamo vedere anche tanta inconsapevolezza, sì, è vero, però io posso lavorare con quelli che tenendo da me o meglio dai colleghi, eccetera, come ha fatto lei con suo figlio dando un suggerimento che può essere rivelato positivo, cioè dire vabbè, ci sono comunque delle possibilità, perché se togliamo questo comunque rientriamo in quel discorso autoavvitante di cui parla parlano quelli autori che ho citato eccetera, che finisce per essere asfittico, e se è asfittico possiamo essere qui a rimbalzarci, vuol dire la responsabilità è rimbalzarci e guardarci, come dire, in un uroboros, in un cerchio, raccontarcela e comodamente, cioè, aspettare la fine. Se dovesse avere questa prospettiva, cioè, chiudo lo studio e vado a fare l'eremita da qualche parte, ma non spero di non farlo, perché la vita eremitica non fa per me. Grazie.
Allora, la risposta è stata un po' lunga, prendo proprio solo un secondo per aggiungere una cosa. Mi ha molto colpito questa domanda, rinnovo il grazie, perché è molto vero, ci sono grandi interessi che giocano nella paura, ma c'è anche un sistema, che un sistema sociale, un'organizzazione del mondo che forse si sta interrogando, siamo nel tempo del caos, per fortuna anche in fisica, dove c'è il caos, dicono che esiste il fattore emergente. La cosa che volevo dire è che una e forse non secondaria risposta del sé creativo, di cui si è fatto iniziato a fare cenno, è la stupidità. La stupidità dell'archetipo del matto, primo tarocco, numero zero. La troviamo nella saggezza collettiva, la troviamo, no? Ci sono rose che arrivano, la troviamo nel cuor contento e c'è l'aiuta. Il Papa, non abbiate paura, grande frase di Guerrero. La provvidenza, l'idea che esista un qualcosa al di là che noi non vediamo, e io narcisista di cui parlavo prima, siamo presuntuosi, narcisisti, crediamo che quello che vediamo, sappiamo, progettiamo, è tutto, e invece noi siamo solo un pezzettino. Faccio solo presente, intorno all'essere biologico al quale io attengo. Con gli occhi vediamo tutto, sì signora, vero, ma non vediamo dietro. Il sé vede tutto. Il sé percepisce tutto il percepibile dall'umano, non vede l'infrarosso. Quindi, alla fine, cosa dire? Chiudo con un ricordo. Facevo il liceo, la mia professoressa di scienze raccontò che dove c'è l'ortica, cresce sempre in modo spontaneo e selvatico un'altra pianta contenente antistaminico. Noi non lo sappiamo, gli animali sì. Grazie.
Vabbè, ne approfitto per parlare anch'io, così. Siamo nel giusto? No, vabbè, velocemente, vista la sua domanda, vorrei dire che sicuramente lei come madre sta già facendo un grande intervento, nel senso perché coglie i bisogni di suo figlio. Ripararsi da tutti gli stimoli esterni è impossibile. Io faccio spesso l'esempio parliamo del caso di Achille, il tallone di Achille, questa madre lo vuole rendere invincibile e mica pensa di immergere anche le sue dita, no? Gli lascia quel puntino. Però è molto importante questo mito, perché ci fa capire come noi possiamo pensare di difenderci da ogni cosa. Purtroppo non è così e dobbiamo averne la consapevolezza. Però capire quali strumenti posso utilizzare. C'è il diluvio? Mi metterò l'ombrello più resistente, il soprabito più resistente, però mi bagno comunque. Sicuramente però, come dire, il danno è minore. Quindi purtroppo stimoli esterni ci saranno sempre, però quello che io posso fare è già un grande, piuttosto che
l'autoconsapevolezza fa ancora più male dell'assenza di consapevolezza, per cui più lui si rende conto.
Bravissima.
E più soffre. Ed è una sorta di cagnolino che si muove sì. La coda. Io gli dico, non importa, fa male adesso, dopo.
Guarda, le dico la cosa curiosa che capita a chiunque inizia un percorso di terapia, dopo magari qualche incontro, certo che dovrebbero farla tutti la terapia. E io dico, spesso dico, pensa a chi come noi è in questo ambito e tutti quelli attorno a me non la fanno, e dove tu una persona vede che una persona con così poco potrebbe stare meglio, ma non lo coglie. E quindi ha la frustrazione del dire tu potresti star meglio, non lo fai. E vabbè. Viviamo la nostra vita, proprio per chiuderla con una cosa semplice.
Da un ragazzo in terapia si forma la moltiplicazione dei pane e dei pesci, perché poi arrivano gli amici che hanno visto.
Capiranno. Come ho detto nel mio intervento, il sé fa da sé, prima o poi capiranno.
Ok.
Grazie a voi.
Grazie. Siamo una breve domanda perché siamo proprio, dobbiamo cominciare la seconda sessione. Prego.
Non è una domanda, per me è una riflessione.
Anarchici.
Cioè sul che cosa fare, io penso che una cosa che possiamo fare tutti è cercare di orientare le persone a osservare, cioè a vedere, però non camminare, transitare nella propria vita, cioè vedere cosa incontrano, cioè percepire, sentire, cioè incontri continuamente delle cose belle, no? Delle sensazioni, dei suoni, no? Nessuno tocca una foglia, però magari ti colpisce un fiore, no? Lo osservi, ci passi di fianco. Cioè imparare a stupirsi, che è uno strumento per essere a contatto con sé, insieme a tutto questo mondo difficile da gestire, ma che in realtà permette anche ai ragazzi di stare più nella dimensione del sentire che del pensare, anche a difendersi, tra virgolette, rimanendo nella dimensione più propria, che secondo me vale per tutti, ed è molto importante.
Quello che hai detto ci mette in connessione con quello che verrà detto più avanti, quindi c'è proprio un filo di continuità. Grazie ancora a tutti, cominciamo la seconda sessione, siamo in orario, con la moderatrice, la dottoressa Silvana Cagiada.
A voi.
No,
volevo aiutare.
Togliamo.
Esatto.
Prendi la borsa.
Sì. Anche quella viola è la tua?
Sì.
Tutte e due? O è di Luisa?
No,
solo questa?
Questa è quella.
Ok.
Questa è
di
Luisa.
Grazie. Questo è buono, molto buono. Io mi rubo anche un cioccolatino. Prendo il treno. E mi prendo il treno.
Dire una cosa alla signora che non era da dire perché ha un figlio. Una cosa che a me funziona tantissimo in terapia con i giovani è nel momento in cui vengono proprio soverchiati da quel clima di negativo, insomma, pensa che brutta una vita piatta dove va tutto bene,
sì, è vero.
Questa è la vita con l'adrenalina.
È di questo interessantissimo convegno e presento Luisa sentito prima, medico, psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica, psicosomatico specialista PCPM e psicomcologa, sezione SIN, la Video Grande, vicepresidente SIN. Luisa ci parlerà della mindfulness e costellazioni familiari nel mistero del sé. Rapporto con la fisica quantistica, l'interconnessione. Prego, Luisa.
Bello, bellissimo.
Grazie.
Ed è meglio che non lo metto.
No. Dunque, mi rifaccio a quello che ha detto Paola Ferrari, il sé che fa da sé. Infatti il sé in sé mi provoca, come dire, una sensazione di mistero. Il sé mi fa venire in mente quell'immagine che abbiamo messo sulla locandina, quella specie di quella nebulosa galassia che sia. Il sé che fa da sé, ma che cos'è il sé? Io francamente non lo so, mi immagino una grande potenzialità, un grande progetto intrinseco misterioso. Per me il sé è un mistero. Posso pensare a un sé individuale, posso pensare a un sé universale. Teniamo conto anche che fino ad ora noi conosciamo di tutto l'universo che ci circonda, la composizione la conosciamo solo per il 5%, il 95% è materia o energia oscura. E pensando al sé individuale e al sé universale, mi viene in mente anche l'inconscio individuale, l'inconscio collettivo e tutta una serie di come dire, di scienze, di ipotesi, di teorie che riguardano la connessione tra noi e il mondo che ci circonda. Pensiamo agli ultimi studi di fisica quantistica che sembrano, anzi sono in contraddizione con la fisica meccanica newtoniana, per cui si parla di entanglement, per cui due particelle vengono a contatto tra di loro, poi se trasportate a distanza infinita le modificazioni provocate in una si rispecchiano, si avvengono anche nell'altra. Pensiamo alla teoria dei quanti di Planck, per cui tutto ciò ha portato anche agli studi di Capra. Leggete il Tao della fisica, è molto interessante, tutto è energia. L'energia si manifesta in modi diversi, tutti noi siamo energia, siamo manifestazioni diverse di energia. Da qui nasce anche tutta una serie di teorie portate avanti da Rupert Sheldrake, un biologo britannico che ha scritto molti interessanti testi, tra cui La mente estesa. Cos'è la mente estesa? La mente estesa è non la nostra mente, ma è la mente, è la forza, è il campo che anima tutto l'universo e alle cui leggi intrinseche fa capo anche la nostra mente. Quindi la nostra mente non è il centro, ma riceve dei messaggi dalla mente estesa, dalla mente universale. Mi raccomando, non prendete quello che sto dicendo in modo letterale, non c'è una mente che ci governa, ci fa fare quello che vogliamo. Esistono dei campi detti campi morfici, attraverso cui si manifesta tutta una serie di leggi, di comportamenti, di meccanismi che poi dopo vengono recepiti da ciascuno di noi come individuo. È una teoria molto complessa e è molto interessante l'opera di Sheldrake, anche se è molto contestata, ovviamente. Da qui teniamo conto anche di quello che è l'epigenetica. L'epigenetica studia l'influenza dell'ambiente sul DNA, sui geni. I geni non sono di per sé fissi, per dire, ci possono essere delle lesioni dovute alle radiazioni sui geni, ma non funzionano tutti nello stesso modo, nello stesso tempo. Funzionano in certe condizioni determinate dall'ambiente, da fattori ambientali, dall'alimentazione a quello che può essere il clima, no? Quindi è un argomento molto complesso quello del sé individuale e del sé universale, del sé in generale. E davanti alla parola sé io mi sento francamente molto coinvolta da questo mistero. Pensiamo appunto alla fisica quantistica, per cui tutto è energia sotto diverse forme, e siamo in comunicazione continuamente, siamo in interconnessione tra noi e l'universo che ci circonda attraverso tutti questi meccanismi, queste teorie che io molto grossolanamente vi ho esposto. La nostra mente quindi riceve dei messaggi, si mette in sintonia con l'universo, con il mondo, con l'universo, si mette in sintonia e riceve dei messaggi che sono a loro volta codificati attraverso questi campi morfici, sono, come dire, eredità di schemi che si tramandano attraverso i nostri antenati fino a noi. Quindi parte del sé è proprio condizionato, tanto più il sé diventa individuale, tanto più è condizionato dalle leggi misteriose che animano il sé universale. Quello che mi affascina del titolo della Paola Ferrari, il sé che fa da sé, cioè bisogna lasciar stare il sé, bisogna che segua la sua strada spontanea facendo in modo che appunto operi a nostro vantaggio, che questa libertà operi a nostro vantaggio. Questo mi affascina molto in quanto può avvenire le probabilità aumentano attraverso la mindfulness e la costellazione familiare. Cos'è la mindfulness? La mindfulness vuol dire pienezza mentale, è una meditazione, diciamo pure, trasportata dall'Oriente, dallo psichiatra statunitense Jon Kabat-Zinn, in un certo senso adattata alla mentalità occidentale, ma non più di tanto, perché alla fine si ritorna a quella che è la filosofia buddista. Mindfulness è pienezza mentale. La pienezza mentale vuol dire dirigere intenzionalmente l'attenzione alla consapevolezza, e la tecnica di base della consapevolezza è il respiro che ci evoca una forza sia biologica sia spirituale, perché il respiro è vita. E ritorniamo a quello che diceva anche Jung: la miglior cosa che possiamo fare è considerare il processo psichico come processo vitale, così ampliamo il concetto ristretto di energia psichica in quello più vasto di energia vitale, al di là dell'ambito ristretto dello psichico e fin dentro le funzioni biologiche. Ricordiamo che biologia vuol dire bios, logos, discorso sulla vita. Quindi attraverso la consapevolezza sul respiro, io divento consapevole che momento per momento ogni respiro è diverso dall'altro, che praticamente, facendo un discorso molto rapido, il presente cambia in continuazione, non c'è un presente fisso, c'è un presente che cambia, e quindi noi siamo nell'impermanenza. Possiamo concentrarsi su quel momento, ma quel momento è già diventato passato, e comunque l'unica realtà concreta su cui possiamo agire è il presente. Siamo nel presente assolutamente, e così facendo, praticando, perché questa è l'unica consegna, praticando ci rendiamo conto che niente è permanente, che tutto fluisce. Pantarei, come diceva Eraclito, tutto scorre, non ci bagniamo mai nello stesso fiume. E praticando, questo ha effetti biologici anche sul sistema nervoso, sul cervello, vengono attivate le aree dell'empatia. Non è solamente un discorso cosiddetto psicologico, ma è anche un discorso biologico di attivazione di certe aree del cervello. E Quindi sviluppo l'empatia, sviluppo la comprensione verso l'altro, e più individui si uniscono a meditare, più questa comprensione si allarga, no? E quindi è inutile l'intervento da fuori, ma come dice anche Hellinger, quello che ha portato avanti il percorso delle costellazioni familiari, vedere ciò che è senza intervenire attiva le forze di autoguarigione, autoguarigione che riguarda non solamente l'individuo, ma anche gli individui della sua comunità, della sua famiglia, della sua comunità, allargando sempre di più il campo della meditazione, influendo sempre di più anche attraverso la meditazione sul campo morfico. E quindi praticando mi rendo conto dell'impermanenza, e mentre aumenta la mia empatia e la comprensione verso gli altri, nello stesso tempo mi rendo conto che in un certo senso è inutile attaccarmi a un certo risultato, pur mantenendo dentro di me un progetto. Pur mantenendo dentro di me un progetto, è inutile che io mi fissi e mi faccia ossessionare da un certo risultato. Questo è l'io, no? Che vuole, per esempio, banalizzo, avere una faccia senza rughe, no? Mi concentro sulla creatività del momento. Un altro, vi ho accennato al campo morfico, un altro modo di intervenire senza intervenire è quello delle costellazioni familiari, cioè ciascuno di noi è immerso in un campo morfico che coinvolge la propria famiglia, la comunità, la nazione, il pianeta. Insomma, questo campo morfico è la mente estesa, una mente a cui è collegato il nostro inconscio individuale, la nostra mente individuale, che riceve dei messaggi, ma non sono messaggi ovviamente degli ordini, sono, come dire, dell'eredità di schemi di comportamento, di idee che derivano appunto dagli antenati. Quindi questo può spiegare, per esempio, la coazione a ripetere, può spiegare come in certe famiglie certe patologie si possano ripresentare, sia psichiche che organiche, può spiegare anche in un certo senso l'ereditarietà. Quindi è un discorso molto complesso. Le costellazioni familiari in cosa consistono? Consistono appunto, la costellazione è la famiglia, il costellatore è una persona formata da appunto una mente, è uno strumento molto delicato. La mindfulness, diciamo, è qualcosa, oso dire, di più democratico, che si basa sulla propria personale esperienza guidati da un maestro, d'accordo? La costellazione è uno strumento delicatissimo, molto potente, in cui il soggetto che presenta un proprio problema porta il suo campo morfico nel gruppo, lo condivide con altre persone presenti che lui sceglie come partecipanti, e a seconda poi della conformazione che assume spontaneamente questo gruppo, no? Attraverso meccanismi che qui troppo complesso e tecniche, diciamo, troppo complesso spiegare in questo momento, vede una certa configurazione, vede qual è il problema, viene fatto emergere quel problema, quel conflitto che viene portato dietro da generazioni e che in genere riguarda appunto una persona, un membro della famiglia che è stato trascurato, che è stato negletto, ignorato. Questo, il conflitto viene portato, viene fatto emergere, e vedendo la rappresentazione, in un certo senso viene riequilibrato, diciamo così, quello che è il campo energetico, e viene rotto uno schema, per cui può essere che da quel momento in poi il problema della persona che l'ha portato venga risolto. Questo senza che ci sia appunto un intervento, un consiglio, un'interpretazione, ma lasciando emergere quello che c'è. E quindi io per terminare, quanto tempo mi manca? Ecco, per terminare vi ricordo che in questo modo, sia attraverso la mindfulness, sia attraverso le costellazioni, si forma un'interconnessione che si basa su tutto quello che vi ho detto, sulle ultime scoperte, studi, diciamo, sulla fisica quantistica, sulla teoria dei campi morfici. Pensiamo fisica quantistica e campi morfici, quanto possano influire attraverso l'epigenetica sui geni, sul corredo genetico, sull'espressione genica. Ecco, è corretto parlare che i fattori ambientali modificano l'espressione genica. Vi ricordo il monaco zen il monaco zen vietnamita Thich Nhat Hanh, che ci dà un esempio di interconnessione, considerando che se noi siamo consapevoli di questo foglio di carta, questo foglio di carta viene da un albero, l'albero era presente in un certo terreno, in una certa cultura, è stato coltivato da una certa persona, è stato curato, è stato alimentato dalla terra, è stato illuminato, ha preso l'energia dal sole, quindi è tutto un modo per capire quanto possiamo essere in connessione attraverso un semplice foglio di carta, capire quanta connessione c'è tra di noi e quanto non ne siamo, ahimè, consapevoli.
Grazie Luisa, questa bellissima e intensa relazione ci ha dato la dimensione di un'esistenza diversa, di un'espansione diversa, diciamo, del mondo che ci circonda. Adesso vorrei farti una domanda, vorrei chiederti se mindfulness e costellazioni hanno un obiettivo comune, finale comune.
Sì, certamente. Appunto, l'obiettivo finale comune è, come dire, renderci consapevoli degli schemi prefissati, degli automatismi che ci condizionano. La mindfulness, attraverso la consapevolezza individuale, poi ci rende capaci di essere consapevoli di quello che ci circonda, di quello che noi facciamo, dei nostri gesti, da che cosa sono motivati. In pratica ci rende consapevoli di quello che noi possiamo scegliere, perché molte volte noi facciamo delle scelte inconsapevoli, sia a livello personale, sia condizionati dai sistemi a cui apparteniamo. In questo caso invece, se noi esercitiamo la consapevolezza, possiamo scegliere. Anche le costellazioni familiari, in un modo diverso, ci rendono consapevoli di meccanismi che si sono ripetuti nel tempo, che magari si ereditano, di comportamenti che vengono ereditati attraverso tutta una catena di relazioni culturali e familiari. A un certo punto viene svelato, proprio attraverso questa dimostrazione, questa rappresentazione di certi condizionamenti, c'è come una specie di insight per cui si rende conto di quello che è avvenuto in passato e che ci sta condizionando fino adesso. Ma comunque sia le mindfulness che le costellazioni familiari poi agiscono nel presente. Bisogna considerare sempre questo: il presente è quello che conta. Anche per quello che riguarda la paura di cui si diceva prima, no? Se noi pratichiamo e ci esercitiamo a stare nel presente, possiamo
allontanare i pensieri, le rimuginazioni sul passato, le ansie per il futuro, perché il presente è quello che conta, è il presente che noi possiamo modificare. E sarebbe augurabile che più persone, sempre di più, potessero meditare, perché la meditazione in sé è molto democratica, come dicevo, perché è basata sul respiro, e il respiro è sempre con noi, il respiro è nostro, è la nostra forza vitale, non c'è bisogno di chissà quali tecniche per respirare, perché il nostro respiro è vita, no? Si tratta solamente di indirizzare l'attenzione alla consapevolezza, al fatto che il respiro è con noi.